Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Arriviamo adesso al 13° capitolo di Matteo e confido che abbiate la vostra Bibbia pronta, la mente aperta e il vostro cuore disponibile al Signore, perché ci sono cose meravigliose che Dio ci mostrerà mentre considereremo questa seconda parabola in Matteo 13. Ed è una parabola sul giudizio, una parabola sul giudizio. Per mettere in moto i nostri pensieri, dobbiamo ricordarci che il Signore è il Re della Terra. Il Signore, Gesù Cristo, è il sovrano di questa terra. Così come l'Antico Testamento ci dice che Dio è il Re dell'universo, che la terra appartiene al Signore con tutto ciò che essa contiene, che l'Altissimo domina sul regno degli uomini, così anche noi affermiamo che Gesù Cristo è il Re di questa terra. E dall'interno di quel regno, il Signore Gesù ovviamente dà a Satana una certa misura di libertà, dà ai peccatori una certa misura di libertà, e tuttavia, al di sopra di tutto, egli è comunque il Re. Egli continua a regnare. Ogni fase della storia umana, dunque, manifesta un qualche aspetto della sovranità di Gesù Cristo, della sovranità di Dio nel mondo. Non esiste alcun periodo di tempo della storia in cui il regno di Dio non sia all'opera sulla terra. Dio esercita il suo governo sulla terra attraverso gli uomini. In principio Dio esercitò il suo governo sulla terra attraverso di Adamo. Adamo era il suo rappresentante. Adamo era, se vogliamo chiamarlo così, era il suo vice reggente. E poi vennero i patriarchi attraverso i quali Dio esercitò il suo governo. E poi i monarchi, poi i sacerdoti ed i profeti. Ed infine il Signore Gesù Cristo incarnato. E poi, in senso molto reale, Dio ha esercitato la sua volontà ed il suo governo attraverso gli apostoli che, nei primi anni della Chiesa, insieme a Gesù Cristo, furono il mezzo stesso attraverso il quale Dio portò la sua rivelazione agli uomini riguardo al suo regno. E verrà un tempo futuro in cui Dio porterà di nuovo il suo governo sulla terra, esercitato attraverso il vivente, esaltato, glorificato Signore Gesù Cristo incarnato, ed è quello che conosciamo come il regno millenario. E poi, infine, la terra ed il cielo saranno uniti nel regno eterno, quando il regno universale ed il regno mediato sulla terra diventeranno una sola e medesima cosa. E la Bibbia delinea in modo molto chiaro tutti questi aspetti del governo di Dio sulla terra, e ce n'è ancora uno che abbiamo tralasciato in questo riepilogo veloce, ed è il periodo che va dal rigetto di Cristo fino al ritorno di Cristo, l'epoca in cui viviamo noi. Ed anche quello è governato da Gesù Cristo, anche questa è una forma del suo regno. Il Nuovo Testamento la definisce come la forma misteriosa del regno, quella che non era ancora stata rivelata nell'Antico Testamento, quella che non era ancora stata vista nell'Antico Testamento, quel periodo di tempo che non era realmente delineato, ma che ora, attraverso l'insegnamento del Nuovo Testamento, del nostro Signore, ed in modo particolare attraverso l'insegnamento più ampliato dell'Apostolo Paolo, è stato chiaramente definito per noi. Noi stiamo vivendo in quell'epoca, e Gesù in Matteo 13 ci dice come sarà, ed egli definisce per noi, attraverso queste sette parabole, il carattere, l'estensione, il valore ed il compimento di questo periodo conosciuto come la forma misteriosa del regno. Dio sta esercitando il suo governo sulla terra attraverso la sua Chiesa, attraverso i credenti, dimorati dallo Spirito Santo. Ora, i discepoli non vedevano questo periodo di tempo, proprio come non lo vedevano nemmeno i profeti dell'antichità, così che quando arrivò il Messia, loro pensarono immediatamente che avrebbe stabilito il suo regno, e quando avesse poi stabilito il suo regno, immediatamente, subito, tutti i ribelli, tutti gli increduli sarebbero stati distrutti. e la santità avrebbe riempito la terra, la giustizia avrebbe riempito la terra ed il regno sarebbe stato esattamente come predetto dai profeti dell'antichità. E così erano continuamente interessati al regno, interessati al suo carattere, alla sua potenza ed al suo compimento finale. Perfino dopo che Gesù morì sulla croce continuavano ad essere curiosi riguardo al regno. In fondo era praticamente tutto ciò di cui egli parlava loro. Prima della sua morte parlava del regno e dopo la sua risurrezione parlava ancora del regno, e questo li portò a chiedergli nel primo capitolo degli Atti al versetto 6: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? È questo il momento? Ed egli rispose loro dicendo: non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Non è affar vostro. Erano sempre preoccupati riguardo al regno. Ed egli disse: non spetta a voi saperlo, ma... L'angelo disse: questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Il regno verrà, dissero, ma non verrà nella sua pienezza finché egli non ritornerà. E il regno che state aspettando, il regno di gloria, di giustizia, di assoluta santità, il regno in cui il Signore Gesù governa con una verga di ferro e non tollera alcun male, quel regno pienamente annunciato dai profeti aspetta ed attende il suo ritorno. Ma nel frattempo, esiste una forma del regno e quella forma viene descritta come il mistero. Ora io penso che questo fosse molto difficile da comprendere per i discepoli, perché loro non vedevano questo, vedevano solamente il compimento pieno e glorioso, finale. Ora, ricordate l'ultima volta? Qui in Matteo 13 Gesù comincia a raccontar loro delle parabole per aiutarli a comprendere la natura di questo periodo intermedio nel quale viviamo, e non è ancora terminato perché Cristo non è ancora tornato. E comincia a descriverlo loro, e la prima cosa che dice è una parabola sui terreni, e disse loro che esistono quattro tipi di terreno: il terreno duro e resistente nel quale il seme non penetra neanche, e poi c'è il terreno roccioso dove il seme scende un pochino, germoglia per un certo tempo e poi muore perché non ha profondità, e poi c'è il terreno spinoso o pieno di erbacce dove il seme cade, inizia a crescere ma poi viene soffocato dalle spine e dalle erbacce che occupano quel terreno, ed infine c'è il terreno buono dove c'è veramente il buon frutto, il vero frutto. E Gesù sta dicendo un qualcosa di straordinario, e gli sta dicendo che in questa forma del regno non tutti credono, non tutti sono autentici, non tutti portano il frutto della rettitudine, della giustizia. Ora, posso solamente aiutarvi a comprendere, probabilmente nemmeno del tutto, quanto devastante dovesse essere questa verità per i discepoli. Loro non avevano mai concepito una simile forma del regno, un regno misto, un regno in cui il bene ed il male possono essere tollerati insieme. Loro non vedevano questo, loro vedevano solamente un regno di giustizia, un regno di santa gloria, dove i non credenti sarebbero stati giudicati severamente, sarebbero stati puniti, eliminati, distrutti. Loro vedevano, per usare l'espressione di Barclay, una nuova umanità immacolata portata all'esistenza nel regno, nel mentre i nemici vengono distrutti. Quindi, dopo aver ascoltato la prima parabola, probabilmente avrebbero pensato fra sé e sé: ci saranno tre tipi di persone che rigettano ed un solo tipo di terreno autentico e fruttifero, quindi che cos'è che succederà a coloro che rigettano? Riesco quasi ad immaginarli, proprio mentre penso, che probabilmente pensavano a quei farisei blasfemi nel capitolo 12 che accusarono Gesù di essere Satana. Che cos'è che farai loro? Che cos'è che succederà a coloro che rigettano? Li colpirai? Li spazzerai via? E avevano delle buone ragioni per pensare così, perché senza dubbio avevano ascoltato l'insegnamento che uscì dalla bocca di Giovanni Battista, il quale disse: egli, quando verrà, vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Il fuoco è il simbolo del giudizio. Egli ha in mano il suo ventilabro, pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma bucerà la pula con il fuoco inestinguibile. Avevano delle buone ragioni per pensare così, perché senza dubbio avevano ascoltato all'insegnamento uscito dalla bocca di Giovanni Battista, il quale diceva: egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ed il fuoco è simbolo di giudizio. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo frumento nel granaio, però brucerà la pula con un fuoco inestinguibile. E questo era Giovanni Battista, l'immediato precursore di Gesù Cristo, e nemmeno lui vedeva questo periodo intermedio. E questo era il precursore immediato che diceva che quando egli arriverà, quando egli sarebbe arrivato, avrebbe bruciato con il fuoco ed avrebbe bruciato la pula, e solamente il frumento sarebbe stato conservato. Perciò era del tutto normale che avrebbero pensato così. E tutto questo, inoltre, si basava sui profeti dell'Antico Testamento. Ascoltate solamente ad alcuni passi scelti dai profeti, e li citerò velocemente, quindi annotatevi i riferimenti se volete conservarli. Ma Isaia capitolo 2, proprio mentre Isaia contempla il regno, dice: avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno ad esso, e molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. E poi il versetto 4 dice: ed egli giudicherà fra nazione e nazione, sarà l'arbitro fra molti popoli. E così nelle parole di Isaia vediamo la legge di Dio, la parola di Dio e la giustizia di Dio che domina sulla terra. Tutti accettano la legge di Dio ed il giudizio ed il rimprovero viene per coloro che la rigettano. Nell'undicesimo capitolo di Isaia, al terzo versetto, quando verranno il Messia ed il regno, è detto che non giudicherà dall'apparenza né darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia e farà sentenze eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni. In altre parole, giustizia, sterminio, distruzione e devastazione degli empi. Ci sarà rettitudine. Ora, se andaste a Geremia 31, trovereste nelle parole di Geremia lo stesso tipo di profezia. Nel capitolo 31, al versetto 33, proprio quando il Signore verrà e verrà a stabilire il suo regno con Israele, farà un patto con loro e dice: metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, io sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo, e nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo: conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, dice il Signore, poiché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. E così Geremia dice sostanzialmente la stessa cosa: sarà un regno di giustizia, un regno di gloria, un regno di virtù, tu un regno di santità. Nel ventesimo capitolo di Ezechiele, questo profeta dice esattamente la stessa cosa: io vi farò uscire di mezzo ai popoli, vi radunerò dai paesi nei quali siete stati dispersi con mano potente, con braccio steso e con ira riversata. E questa è l'ira. Versetto 38: eliminerò di mezzo a voi i ribelli e quelli che si sono rivoltati contro di me. Ora, questi sono solamente alcuni esempi, però lo ritroviamo ancora nel quattordicesimo capitolo di Zaccaria. Le profezie convergono tutte nel dire che quando verrà il Messia, egli sarebbe stato il re, egli sarà il re, stabilirà il suo regno, eliminerà, purgerà via tutti gli empi, eliminerà i ribelli, rimproverà gli increduli, stabilirà la giustizia su tutta la faccia della terra, tutti crederanno, tutti cammineranno nella sua legge. E così il problema immediato dei discepoli è quale? Ascolta, se tre categorie di persone in questo mondo non crederanno, cosa farai? Le spazzerai via immediatamente? È questo il momento? Ed è molto probabile che in Atti 1:6, quando dissero: Signore, è questo il tempo in cui ristabilirai il regno? In realtà stavano dicendo: è questo il momento in cui spazzerai via gli increduli? È questo il tempo del loro giudizio devastante? Questo è veramente quello che stavano chiedendo? E così il Signore aveva bisogno di spiegar loro che cos'è che farà con gli increduli, con i non credenti, che si trovano e si troveranno sulla terra durante questa forma misteriosa del regno. E lo fa nella seconda parabola. Risponde alla loro domanda: che cos'è che succederà, cos'è che accadrà agli increduli durante questa epoca? E quella parabola comincia al versetto 24 di Matteo 13. E di nuovo, ancora una volta, devo confessarvi che il Signore Gesù Cristo, con infinita onniscienza, ed è quasi ridondante dirlo, ma non so come altro enfatizzare la cosa, però il Signore Gesù Cristo racconta una storia semplice, la cui verità è assolutamente infinita. Voglio dire, la mia mente stava esplodendo, non riuscivo nemmeno a star dietro a me stesso. Veniva un grande pensiero e non appena lo afferravo, subito un altro lo spingeva via e credo che non riuscivo mai più a recuperarli, probabilmente ho perso tutti i pensieri migliori. Arrivavano così velocemente, con tale forza, e c'è così tanto in questa parabola ed io ne sfiorerò appena la superficie, però guardiamo e consideriamo tre cose, la narrazione, l'interpretazione e l'applicazione, ok? E non abbiamo bisogno di uno schema più elaborato di questo perché la storia si sostiene da sola. Versetto 24. E lì propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile ad un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ora, questa è dunque una parabola riguardante il regno dei cieli, e questa espressione è sinonima con il regno di Dio, il regno governato da Dio dal cielo. Ora, quale forma del regno? Oh, la forma misteriosa. Ma, in un certo senso, va persino oltre a quello. Infatti, ciò che viene insegnato in questa parabola era vero anche nel passato e sarà anche vero durante il regno millenario. Quindi si tratta di una prospettiva piuttosto ampia, che è una parabola sul governo di Dio sulla terra durante questo periodo, ed egli lo paragona ad un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Ora, quest'uomo è il proprietario del campo, il suo campo, tenetelo bene a mente, ok? Non sta prendendo in prestito il campo, è il suo campo, e semina buon seme nel suo campo, non un seme mediocre, ordinario, no, buon seme, veramente buono. Ora, questa era un qualcosa di molto comune in quella parte del mondo. I contadini della Galilea avevano i loro campi, eliminavano tutte le erbacce e se erano agricoltori saggi, dissodavano il campo, tutte le zone rocciose affinché il seme potesse veramente portare frutto. E quest'uomo fa proprio quello, no? Semina buon seme nel suo campo, seme ricavato dal raccolto precedente, il migliore del seme per il raccolto di quell'anno. E poi il versetto 25 dice: ma mentre gli uomini dormivano, questo indica che aveva una squadra che magari lo aiutava, doveva essere stato un uomo benestante, aveva parecchie persone che lo aiutavano nella semina e stavano dormendo, non perché fossero pigri, ma perché era notte. Erano uomini che lavoravano duramente, quindi avevano il privilegio di dormire, di godersi il proprio sonno. E così, durante la notte, venne il suo nemico e seminò della zizzania, letteralmente zizzania, loro lo conoscevano come l'olio, che è il termine più comune per indicarla, più che zizzania, però seminò dell'olio in mezzo al grano. L'espressione in mezzo, nel greco, è molto forte, voglio dire che lo sparse dappertutto. E poi se ne andò. Ora potresti chiedervi che cos'è che stava facendo quest'uomo. Il testo ci dice che era un nemico, ed uno dei modi migliori per rovinare il raccolto di un uomo è riempire il suo campo di erbacce. E potresti dire, succedeva spesso o abbastanza frequentemente da indurre il governo romano ad emanare una legge contro questa pratica, stabilendo una determinata punizione per coloro che lo facevano. Era veramente un ottimo modo per rovinare il raccolto del vostro vicino, riempirgli il campo di erbacce, ed è esattamente quello che fece questo nemico. E poi sparì nella notte, se ne andò, era un uomo subdolo che agiva di nascosto, agiva nel segreto e fece un qualcosa di terribile. O a proposito, quella parola lì nel greco ha una sorta di equivalente ebraico, secondo alcuni, zizanion è associata al termine ebraico zana, che significa commettere fornicazione, e così questa pianta arrivò ad essere conosciuta come il grano bastardo. E la sua caratteristica sorprendente è che non si distingue dal grano, sembra esattamente uguale fino a quando la spiga non giunge a maturazione. E così era pieno di invidia, pieno di amarezza, di rabbia ed odio, quell'uomo dissemina il campo. Ed il versetto 26 dice che quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparve anche la zizzania. Ad un certo punto della crescita divenne evidente che quella non era grano. Quindi i servi, questi sono gli uomini che senza dubbio lavoravano per il padrone, andarono a dirgli: Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Da dov'è che quindi viene questa zizzania? Ora, erano sconvolti? Erano scioccati? E non sarebbero stati sconvolti se ci fossero stati solamente alcuni ciuffi di l'olio, perché era comune in quella zona, era un'erbaccia simile all'erba e cresce dove vuole crescere, e non si sarebbero stupiti se ce ne fossero stati alcuni, perché nel raccolto c'erano sempre un po' di erbacce da dover gestire, ma erano sconvolti perché il campo era pieno. Ed egli disse: ecco da dove venne, un nemico ha fatto questo. Versetto 28. E così i servi, desiderosi di proteggere il raccolto, il loro padrone e anche il proprio sostentamento, dissero: vuoi dunque che andiamo a raccogliere? Ora possiamo riconoscerla perché le spighe sono mature e possiamo vedere la differenza. Persino il colore era diverso, erano ormai di un colore grigiastro, e quindi dissero: possiamo distinguerla, attraverseremo il campo e le strapperemo via. Ma egli disse: no, no. erano così fitte nel campo ed erano così vicine al grano che disse, così facendo, rischiereste, raccogliendo la zizzania, di sradicare insieme ad essa anche il grano. Quindi non fate nulla. Versetto 30. Lasciate che tutte e due crescano insieme fino alla mietitura. E dal tempo della mietitura dirò ai mietitori di cogliere prima la zizzania, di legarla in fasci per bruciarla, però poi il grano raccoglierlo nel mio granaio. Ora, questa è la narrazione. Una storia molto semplice, una storia facile da comprendere, ma la domanda è: che cosa significa? Ma questo è ciò che i discepoli volevano sapere. Guardate il versetto 36. E più tardi, dopo aver raccontato nel mezzo un paio di altre parabole, arriva il momento di spiegarle. E come abbiamo appreso dagli altri Vangeli, e come apprendiamo dagli altri Vangeli, egli spiegò loro tutte le parabole perché da soli non avrebbero potuto comprenderle pienamente. Ma il versetto 36 dice che allora Gesù, lasciata la folla, tornò a casa. Ora, questo è estremamente importante, ok? Lasciò la folla. Perché lo fece? Tornate al versetto 10, proprio quando Gesù iniziò a parlare in parabole, i discepoli gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispose loro dicendo: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché? A motivo dei versetti dal 13 al 15, perché loro non credono, non vedono, non odono, non comprendono, il loro cuore si è fatto insensibile, le loro orecchie sono diventate dure, i loro occhi sono ciechi. In altre parole, poiché non credono in me, io non spiegherò loro la verità, ed è per questo che parlo in parabole. Ma a voi, dice nei versetti 16 e 17, a voi è dato di conoscere queste cose. Beati sono i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Voi comprenderete. Così li porta in disparte dal resto. Solamente i discepoli ritornarono a casa. Quale casa? La casa dalla quale erano usciti, molto probabilmente la casa di Simon Pietro a Capernaum. Tornarono nella casa, i discepoli si avvicinarono e dissero: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Volevano capire quella. Ora, sono di nuovo a casa, soltanto gli apostoli, e Marco 4,10 dice: con quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici, cioè solamente i credenti erano lì, cioè coloro che credevano. Quindi gli unici presenti erano i credenti, sono gli unici che ricevono la spiegazione, ed è proprio così, no? Dio rivela la sua verità solamente ai suoi ed egli risponde alla loro domanda. Ora, notate la domanda che pongono, ok? Sono loro ad identificare la parabola, non lui. Egli non le dà un titolo, sono loro a farlo. Il titolo che le attribuiscono è la parabola della zizzania. Così capirono che quello era l'elemento principale, capirono che la storia riguardava quelle cose che non appartengono al campo e che alla fine sarebbero state bruciate. Lo capirono. Era quello l'aspetto al quale attribuirono maggiore importanza. E così, dopo essersi riuniti e dopo aver posto la domanda, il Signore risponde. Ed avevano veramente bisogno di una risposta a causa della confusione riguardo alla forma del regno nella quale stavano vivendo. E sapete quale sarebbe stata la loro reazione? Giusto come nota a margine, che se avesse detto loro: ora ascoltate, abbiamo questi tre terreni che non credono, e quest'unico terreno che invece è autentico, cos'è che volete fare con quei tre terreni? Io so che cos'è che avrebbero detto, e posso anche immaginare chi l'avrebbe detto: Giacomo e Giovanni. E sapete cos'è che avrebbero detto? Fa scendere fuoco dal cielo e consumali. Come faccio a sapere che avrebbero detto quello? Perché l'avevano già detto in passato, una volta. Vedete, loro reagivano all'incredulità in quel modo. Ed era una sorta di zelo apparentemente giusto, no? Bruciali, Signore. E pensavano di avere ottime basi per dirlo. Giovanni Battista aveva detto che quando egli fosse venuto avrebbe fatto proprio quello. Vi è mai capitato di pensarla così? Per quanto riguarda il mondo incredulo? Dio, spazzali via! Quindi era probabilmente così che pensavano: Dio, abbiamo un'idea grandiosa, bruciali tutti e dacci il regno. Facciamola finita una volta per tutte. E così avevano bisogno di un po' di aiuto. Perciò egli spiega loro che cos'è che sarebbe accaduto alle zizzanie, a quelli che non sono grano. Guardiamo ora all'interpretazione, che è al versetto 37. Egli rispose loro dicendo: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Ora, chi è il figlio dell'uomo? Cristo. Cristo è il figlio dell'uomo. Quello è il titolo che egli usa più comunemente per se stesso. In effetti usa questo titolo più di qualunque altro titolo per riferirsi a se stesso. E a dire il vero, nel Nuovo Testamento quell'espressione viene usata da qualcun altro riferita a lui soltanto una volta. Tutte le altre volte è lui stesso ad usarla per se stesso, e la usa perché lo identifica nella sua incarnazione, lo identifica nella sua umanità, lo identifica come colui che partecipa realmente alla nostra vita, lo identifica come tutto ciò che un uomo potrebbe essere, l'uomo perfetto, lo identifica come il secondo Adamo, il rappresentante della razza umana. È il suo termine unico legato alla sua incarnazione. ma è anche un titolo messianico. In Daniele 7:13 il Messia viene chiamato figlio dell'uomo. Così con quel titolo egli si identifica come il Messia, come il Dio incarnato. È un titolo meraviglioso. I giudei sapevano che si trattava di un titolo messianico, e questo lo sappiamo da Luca 22:69. Gesù davanti al Sinedrio disse: d'ora in poi il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. Ed essi dissero: tu dunque sei il figlio di Dio? Ed egli disse di essere il figlio dell'uomo, e loro capirono che stava dicendo di essere figlio di Dio. Dovevano sapere che figlio dell'uomo era un riferimento messianico. Così vediamo che il seminatore è il Signore Gesù Cristo, è lui il contadino che semina il seme. Ora, che cos'è che ci insegna tutto questo? Che ci sono alcune lezioni qui, no? E riceveremo delle lezioni man mano che procederemo. Ci insegna che il Signore sta seminando del seme. Dove? Nel suo campo. Nel suo campo. Ora, se notaste, al versetto 38 dice che il campo è il mondo. Quindi il Signore sta seminando il suo seme nel mondo, e lasciatemi aggiungere subito che il mondo è il suo campo, gli appartiene, egli è sovrano su di esso, egli è il monarca, egli è il re della terra, egli tiene nelle sue mani il titolo di proprietà, anche se non ne ha ancora preso pienamente possesso, come farà in Apocalisse 6 quando aprirà il rotolo che rappresenta il titolo di proprietà della terra e riprenderà possesso della terra, però è comunque suo, è comunque suo. E tutta la creazione, a proposito, geme, non è vero? Come dice Romani 8, geme aspettando che egli prenda possesso di ciò che gli appartiene di diritto. Quindi qui vediamo che il Signore sta seminando il suo seme nel mondo che gli appartiene. È il suo campo, è il suo regno. Vuol dire, è stato lui a crearlo, non è vero? Ed è stato lui a collocarvi Adamo ed Eva dentro di esso, e poi è arrivato Satana ed ha usurpato ogni cosa, ma rimane comunque suo. Egli lo ha creato e lo riconquisterà, ed anche nel frattempo rimane comunque suo. Così il figlio dell'uomo, il Signore Gesù Cristo, semina nel suo proprio campo. Ora, che cos'è che semina? Boh, il testo dice che il buon seme sono i figli del regno. Questo significa che il Signore mette i figli del regno nel mondo. Molto semplice, no? Vi sorprendereste nel vedere quanto complicata sia stata resa questa parabola. Ho sentito persone dire, oh, la maggior parte dei commentatori, di fatto che ho letto, probabilmente ho letto una ventina di libri diversi su questo passo particolare, la maggior parte sostiene il fatto che il campo è la Chiesa e che nella Chiesa il grano e la zizzania crescono insieme, e tutti voi avete sentito questa interpretazione, questa è stata un'interpretazione molto comune, però Gesù dice al versetto 38 che il campo è il mondo. Non sembra troppo difficile, non è vero? Potreste dire, sì, ma bisogna interpretare quello che intendeva dire. No, lui stesso ha già interpretato quello che intendeva dire. Prima di tutto il campo era semplicemente un campo che un uomo stava seminando, e poi disse che il campo significa, si riferisce al mondo, e adesso voi dite, voi, il mondo significa la Chiesa, quindi magari un'altra generazione successiva potrebbe dire che la Chiesa è la Chiesa Battista, e poi la generazione seguente potrebbe dire che la Chiesa non è la Chiesa Battista in generale, ma la Chiesa Battista in quell'angolo laggiù. Non potete comportarvi così, bisogna lasciarlo esattamente dove si trova. Il Signore ha detto che il campo è il mondo, e lui conosceva benissimo la parola Chiesa. No? Se avesse voluto usarla l'avrebbe usata. Il campo è il mondo. Cos'è che sta dicendo? Che Dio semina i figli del suo regno in tutto il mondo. Era questo, i discepoli potevano comprenderlo. Certo che potevano. Ci sarà un regno terreno, Dio metterà il suo popolo in ogni parte del mondo, e questo non rappresentava affatto un problema. A proposito, se volete fare del campo la Chiesa, finirete con un caos interpretativo totale che non ne uscirete mai più. Perché più avanti, quando i servi dicono, vuoi che andiamo a raccogliere la zizzania? Il Signore dice, no, lasciate che crescano insieme. Se quello è il campo, allora non avremo alcun diritto di esercitare la disciplina ecclesiastica, non avremo alcun diritto di smascherare gli eretici, non avremo alcun diritto di affrontare il peccato. Ma non è questo che insegnano le epistole? Se fate del campo la Chiesa, veramente avreste problemi. Lasciatelo esattamente così come Gesù l'ha interpretato. È il mondo, quindi abbiamo credenti. A proposito, quell'espressione figli del regno è un'espressione meravigliosa. Noi siamo figli del regno, noi siamo sudditi del Signore Gesù Cristo, siamo stati piantati nel mondo, nel suo mondo. Questa è un'immagine non del mondo nella Chiesa, ma della Chiesa nel mondo. E noi siamo collocati proprio all'interno del sistema di questo mondo. Noi che amiamo veramente il Re, noi che riconosciamo veramente la sua signoria, noi che siamo veramente sudditi della sua sovranità, noi siamo piantati nel mondo. E questo è un pensiero meraviglioso, no? Che non siamo qui per caso, siamo stati piantati dal Signore? Non è straordinario? siamo proprio nel luogo in cui Egli ci vuole, nel mondo. E questo ci dice anche che non dobbiamo essere fuori dal mondo, non dobbiamo rinchiuderci in un qualche monastero da qualche parte o in una piccola cella, non siamo chiamati a vivere in una casa santa, in una città santa da qualche parte. Mi ricordo di un uomo qui vicino, Orwell Jaggers, che vendeva terreni a Palmdale e voleva costruire una città senza peccato, una città santa, mettere un muro tutto attorno e tenere fuori il peccato. E conosco una donna che comprò un pezzo di quel terreno e andava a scuola con suo figlio. Ma non siamo chiamati a far quello, non siamo chiamati ad isolarci, siamo stati piantati nel mondo. E così in questo regno saremo piantati in tutto il mondo, e siamo lì, e saremo lì per molte ragioni. Prima di tutto siamo lì per essere maturati dalle difficoltà che il mondo ci procura, giusto? Prima Pietro 5,10 dice: dopo che avrete sofferto per breve tempo, il Dio di ogni grazia vi perfezionerà. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo, dice Giovanni 16,33. E Giacomo dice che la prova, le difficoltà e tutte le cose che accadono nel mondo sono ciò che ci portano a maturare, ciò che ci fortificano. Così il Signore ci pianta affinché possiamo svilupparci. Però ci pianta anche, siete pronti? Affinché possiamo influenzare questo mondo, affinché possiamo influenzarlo. Ora, una parabola può solamente arrivare fino a un certo punto, poi smette di funzionare come analogia della verità spirituale, e questo è il punto in cui si interrompe, ma voglio introdurre il pensiero, no? Siamo il mondo per influenzare in bene la zizzania. Lo sapevate che tutti coloro che oggi sono grano un tempo erano zizzania? Non è vero? Eravamo tutti cattivo seme prima della conversione, giusto? Oh, qualcuno potrebbe dire, no, se interpreti questo in senso calvinista o in senso predestinazionista, allora siamo stati piantati come buon seme fin dall'inizio e siamo semplicemente cresciuti come buon seme. No. Qualunque cosa crediate riguardo alla sovranità di Dio, qualunque cosa crediate riguardo alla predestinazione, tutti noi eravamo cattivi all'inizio. E così il Signore ci mette nel mondo non soltanto per perfezionarci e per maturarci attraverso la pressione che esso esercita su di noi, ma anche per influenzare la zizzania finché diventi grano, proprio come è successo a noi. La nostra redenzione deve essere all'opera, ed è per questo che Gesù disse in Giovanni 17: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal cosa? Dal maligno. Non potete toglierli dal mondo, noi dobbiamo essere nel mondo. Ora, chi è che sono quelli che stanno nel mondo insieme a noi? Oh, il versetto 38 dice che la zizzania, gli zizzania sono i figli del maligno. Ancora una volta, poneros, il maligno, il diavolo. Il versetto 39 dice: il nemico che l'ha seminata è il diavolo, egli è il maligno. Viene chiamato così in diversi punti del Nuovo Testamento, il maligno. E lì l'articolo è enfatico, egli è il maligno per eccellenza, il malvagio assoluto, il maligno sopra ogni altro maligno. L'essenza stessa del suo essere è corrotta, egli è tenebra assoluta, egli è errore totale. E chiunque non sia un figlio del regno è un figlio del maligno. E ci sono solamente due tipi di persone nel mondo, i figli del regno ed i figli del maligno. E se non siete figli del re, attraverso la vostra sottomissione alla Signoria di Gesù Cristo, allora siete figli del diavolo. È semplice e chiaro. Appartenete alla sua squadra, operate sotto il suo controllo. Efesini 2 dice che siete diretti, mossi, motivati e guidati dal principe della potenza, della potestà, dell'aria che opera nei figli della disobbedienza. Se non volete obbedire alla Signoria di Cristo, allora è Satana ad operare in voi. In Giovanni 8,44 Gesù disse ai capi di Israele: voi siete figli del diavolo, che è vostro padre. In 1 Giovanni 3, Giovanni mette a confronto i figli di Dio ed i figli del diavolo, e queste sono le uniche due categorie esistenti. Ora, all'interno della categoria dei figli del diavolo esistono diversi livelli di malvagità relativa, ma sono tutti figli del diavolo. Alcuni sono peggio di altri, però sono tutti malvagi, e tutti rappresentano Satana stesso. È questo il significato di 1 Giovanni 5,19, quando dice che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Tutto il mondo. Ed in Matteo 5,37 c'è un'affermazione interessante che penso venga facilmente trascurata. Qui nel capitolo 5, sapete, il Signore sta contrapponendo il comportamento giusto con quello ingiusto e riassume un po' il tutto alla fine del versetto 37 dicendo: il di più viene dal maligno. In altre parole, tutto ciò che va oltre o contro la legge di Dio procede dal maligno. E questa è un'affermazione teologica monumentale. L'origine del male viene dal maligno. Dio non è l'autore del male. Il male procede dal maligno. È lui il nemico che, osservate bene, che semina ovunque nel buon campo. Lo vedete anche nella creazione, cronologicamente parlando, Dio seminò, non è vero, i figli del regno, Adamo ed Eva, e poi venne il nemico ed attraverso la caduta seminò a sua volta, e queste due realtà continuano lungo tutta la storia umana. E così Satana è l'origine del male. Tutto ciò che non viene da Dio, dice Matteo 5,37, viene dal maligno. Le persone chiedono sempre da dove che viene il male, ecco da dove viene, dal maligno. E quindi, tornando a Matteo 13, il Signore semina nel mondo i credenti, i sudditi del re, e Satana a sua volta semina i propri figli. Il mondo quindi è mescolato, ci sono sudditi del re e sudditi dell'usurpatore, del predatore, del nemico, del diavolo stesso. A proposito, la parola diavolo nel versetto 39, diabolos, significa nemico, significa avversario. Quindi siamo mescolati nel mondo, ora questo è molto importante perché è sempre stato così e sarà sempre così anche nel regno misterioso, ci sarà una sorta di mescolanza. Ora ci sono diverse cose che dobbiamo notare. Satana, il testo dice, quando il nemico venne a seminare, seminò in mezzo, questo è un termine molto forte, molto ampio, il pensiero è dappertutto, e dobbiamo semplicemente riconoscere che Satana ha veramente i suoi uomini ovunque, voglio dire, li sta realmente seminando. Infatti, in alcune parti del mondo, a dire il vero, occupano praticamente tutto. Potreste cercare a lungo prima di trovare un po' di grano. Quindi c'è una semina incredibile, ed egli ama seminare il più vicino possibile al grano. E semina anche nella Chiesa. Semina anche nella Chiesa, perché Matteo 7 dice: allontanatevi da me, coloro che dicono abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro nel tuo nome, ma gli dice: allontanatevi da me, voi malfattori, voi che siete operatori di iniquità. Egli ha i suoi operatori di iniquità che vengono seminati proprio anche all'interno della Chiesa. Ora, quando li troviamo, abbiamo istruzioni bibliche di allontanarli. Il Nuovo Testamento è chiaro su questo. E quindi Satana sovrassemina ciò che Dio ha fatto. E questa, gente, è la storia del mondo. È proprio qui. Dio semina il buon seme, Satana semina quello cattivo, ed è così che funziona, è così che va avanti per tutta la storia dell'umanità. E quando arriviamo anche al regno misterioso, sarà ancora così. Ci saranno dei Giuda persino tra gli apostoli. Ora, che cos'è che sta cercando di dirci tutto questo? Ci sta dicendo che coesistiamo. Coesistiamo, no? Respiriamo la stessa aria, mangiamo lo stesso cibo, percorriamo le stesse strade, viviamo negli stessi quartieri, lavoriamo nelle stesse fabbriche, andiamo dalle stesse scuole, consultiamo gli stessi medici, ci intratteniamo con gli stessi divertimenti, stiamo sotto lo stesso cielo, godiamo dello stesso sole caldo, respiriamo la stessa aria. In quest'epoca la pioggia cade su giusti e sugli ingiusti, perché tutto è mescolato e sarà così fino alla fine. Ed è qui che arriviamo al versetto 39, molto importante. La mietitura è la fine dell'età presente. Perché dice quello? Perché vedete, i discepoli erano pronti a mettere mano alla falce subito. Ed io confesso che anch'io a volte mi sento così. Quando vediamo la malvagità, il rigetto, l'incredulità ed il dolore che il mondo causa alla Chiesa, agli scopi del Signore e del suo popolo, vi viene quasi da dire: Dio, vuoi scendere e spazzar via tutto? E potete capire Davide, non è vero? Quando gridò a Dio e chiese di distruggere i suoi nemici. E capite anche quelle anime che si trovano sotto all'altare e stanno implorando Dio di intervenire. Però qui il Signore dice: non siate impazienti, la mietitura aspetta fino alla fine dell'età presente. Un'espressione molto importante, usata diverse volte in Matteo, che parla del compimento finale del giudizio. Di quell'ultimo tempo, del tempo finale in cui Dio giudicherà. Ora, a questo punto, dovremmo inserire quella parte della storia in cui i servi dissero: vuoi che andiamo a strappare le erbacce? Adesso possiamo vedere chi sono, sono cresciute, stanno crescendo, vediamo la loro manifestazione, sappiamo chi sono, vuoi che le stirpiamo? Il Signore disse: no, non fatelo, perché se strappate via la zizzania, rischierete anche di far che cosa? Di strappar via il grano. E potresti dire: ma cos'è che sta dicendo? Cosa intende dire? Penso che stia semplicemente dicendo questo, che se vi mettete a giudicare il mondo senza discernimento divino, finirete con il condannare anche i cristiani. Potresti dire: aspetta un momento qui. Cosa significa? Lasciate che mi spiego, ok? Sapete cos'è che ha fatto la Chiesa nel corso della storia? Proprio quello, no? La Chiesa cattolica romana, per esempio, potrebbe essere descritta esattamente da questi servi? Ripuliremo il mondo intero da tutti questi empi e secondo la loro definizione stessa loro erano i pii e così perseguitarono i veri cristiani. Uscirono e massacrarono i veri credenti. No, non ci si comporta così. Dio non ha chiamato la Chiesa di Gesù Cristo a giudicare il mondo. Dio non vuole che siamo in una posizione di potere politico per distruggere i non credenti. Perché non abbiamo il discernimento necessario per sapere veramente che cos'è che sta accadendo nel cuore delle persone? Non è compito della Chiesa quella di andare in giro e di andare a strappare la zizzania dal mondo. Non è questo ciò a cui siamo stati chiamati. Non dobbiamo attaccare il mondo. Dio non ci ha dato questo ministero. E quindi cresceremo insieme. E Satana continuerà a seminare e sovrasseminare persino nella Chiesa, perché ama l'imitazione. Ma non sta a noi strappar via la zizzania. Ed ogni volta che nella storia la Chiesa è diventata una potenza politica, inevitabilmente ha corrotto quel potere stesso, fino a distruggere, per così dire, anche gli apostati. Pensate all'Inquisizione, per esempio. Avete mai letto il libro dei martiri di Fox? Tutti quei martiri di Cristo che furono massacrati da cosiddetti, tra virgolette, cristiani? Almeno così si definivano? Leggete le crociate! Uno dei momenti più abissali della storia dell'umanità. I crociati, nel nome di Gesù Cristo, partirono dall'Europa per riprendere i luoghi santi di Israele dai turchi e nel frattempo massacrarono persone in tutta l'Europa. In un solo villaggio calpestarono con i loro cavalli 3.000 giudei, perché dicevano che erano degli apostati. Questa non è l'epoca del giudizio. Qual era l'atteggiamento del Signore Gesù Cristo verso quelle persone? Fatevi semplicemente questa domanda. Com'è che trattò i pubblicani di peccatori? Con mansuetudine, amore e bontà, giusto? Com'è che trattò Giuda? E Giuda era lì alla sua stessa presenza ed egli non lo distrusse, non fece e lo mandò lì nel fuoco? No, fu paziente e questo è il tempo della pazienza, no? Fu tollerante e questo è il tempo della tolleranza, fu pieno di grazia e questo è il tempo della grazia. E seppur alcune persone corrono in giro con l'intento di distruggere le zizzanie, forse si dimenticano anche il fatto che anche loro un tempo erano zizzanie e forse Dio sa che anche quelle persone hanno bisogno di tempo per diventare grano, giusto? Se uscissimo fuori e andassimo a distruggere tutti, potremmo trovarci completamente fuori dalla volontà di Dio. Vedete, il Signore sa quante persone appartengono al regno. E come disse nel libro degli Atti, io ho un popolo numeroso in questa città. Egli sa chi è che crederà e tutto questo si sta svolgendo secondo il suo piano e se noi come Chiesa agissimo contro gli empi del mondo interferiremmo con la paziente attesa di Dio, la graziosa attesa di Dio che sta aspettando che quelle persone vengano a Lui nel suo tempo perfetto. Questo non è il nostro compito, non dobbiamo far quello e lo spirito di tutto questo significa che non dobbiamo condannare gli increduli del mondo, non dobbiamo pregare che Dio li distrugga, dobbiamo pregare che Dio li cosa? Li salvi? Li redima. Questo è l'unico atteggiamento corretto. Questo era l'atteggiamento del Signore Gesù Cristo nella notte in cui fu tradito. Prese il boccone, che era un segno d'onore dato alla persona seduta accanto a voi. E chi è che lo diede? Lo diede a Giuda. Stava ancora cercando di attirare Giuda con amore. Giuda e Gesù, un'illustrazione di com'è che stanno le cose in questa mescolanza dell'epoca della grazia. Noi non possiamo agire come giustizieri. Dobbiamo essere amorevoli, pazienti, pieni di grazia e tolleranti, così come lo era il nostro Signore. E sapete un'altra cosa? Se cercassimo di agire con giudizio, potremmo finire per risparmiare parte di quel terreno roccioso o di quel terreno pieno di spine, perché non siamo in grado di distinguerli veramente. E potremmo sradicare così facendo il vero grano. Perciò dobbiamo avere un cuore compassionevole, non un cuore di condanna. E sapete, possiamo anche andare oltre? Non possiamo applicare al resto del mondo i principi spirituali con i quali noi viviamo nel regno. Non possiamo dire, oh, dobbiamo liberarci di queste persone perché stanno rovinando il nostro mondo. Stanno semplicemente facendo ciò che viene loro naturale. Voglio dire, non possiamo avvicinarci a queste persone e dire, oh, vorrei proprio che queste persone facessero quello che dovrebbero fare. Per loro è impossibile, perché stanno facendo l'unica cosa che sanno fare, comportarsi da figli del diavolo. E se cercaste di imporre al mondo i vostri o i nostri standard, stareste gettando le vostre perle davanti a che cosa? Davanti ai porci. Ricordate Matteo 7? nei primi 7 versetti di Matteo 7, parla del fatto che non dobbiamo giudicarci gli uni gli altri, ma che dobbiamo essere attenti ad esaminare la nostra stessa vita, e prima di togliere la pagliuzza dall'occhio dell'altro dobbiamo togliere la trave nel nostro occhio. E poi parla di com'è che dobbiamo trattarci reciprocamente, di come dobbiamo comportarci gli uni verso gli altri, e subito dopo dice: non state a proporre queste cose al mondo, sarebbe come gettare le vostre perle davanti ai porci. E potreste anche tornare indietro, prendere l'intero sermone sul monte, e ciò che sta dicendo è: non prendete questi principi del sermone sul monte e non cercate di imporli ad una società di persone empie, perché non sono in grado di sostenerli. E quindi non li condanniamo quando non li mettono in pratica. Capite il punto? Li amiamo e li chiamiamo a Cristo. La salvezza, dunque, ci pone in una situazione che in un certo senso è delicata, perché siamo mescolati nel mondo. Però ascoltate con molta attenzione. Io non credo che il Signore sia particolarmente turbato dalla cosa, perché la natura del grano è tale da non poter essere cambiata. Possiamo anche stare accanto alla zizzania, ma non possono cambiare la nostra natura se siamo veramente grano, giusto? Ma al contrario non è necessariamente vero. La loro natura può essere trasformata dall'influenza della pietà. E così siamo chiamati ad essere pazienti. Ora, questo ci porta al culmine, versetto 39. Ricordate nella parabola disse: lasciate che tutto cresca fino al tempo della mietitura, ed allora verranno i mietitori e faranno la separazione. Versetto 39 dice che i mietitori sono gli angeli. Ora, ascoltatemi attentamente, ok? Gli angeli sono chiamati al giudizio. I cristiani sono chiamati ad esercitare un'influenza di giustizia, di rettitudine. Noi non siamo chiamati al giudizio. Noi non siamo chiamati a condannare il mondo. Ora, vogliamo predicare contro i suoi peccati, vogliamo predicare contro i suoi mali, ma vogliamo amare i peccatori ed i malfattori, e vogliamo essere pieni di grazia, pazienti verso di loro. Noi non siamo gli esecutori di Dio, quello non è il nostro compito. Prima di tutto abbiamo una conoscenza insufficiente e potremmo anche finire per commettere errori terribili, proprio come è accaduto tante volte nella storia. Quindi la Bibbia sta dicendo che Dio giudicherà alla fine dell'età presente, e saranno gli angeli che saranno i mietitori. E potete vedere ripetutamente nel Nuovo Testamento, da Matteo fino ad Apocalisse, come che Dio abbia chiamato gli angeli a mietere. In Matteo 16:27 è detto: perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. In Matteo 24, credo sia il versetto 31, manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno i suoi eletti, e così via. Il processo di raccolta di coloro che devono essere giudicati deve essere compiuto dagli angeli, e questo lo vediamo anche in Apocalisse, leggendo in modo particolare il capitolo 14 ed il 19 capitolo, dove gli angeli sono gli agenti del giudizio di Dio, non gli uomini. Quello non è il nostro compito. E così nella parabola dice a questi uomini, dice: voi siete seminatori per la mietitura o qualcun altro. Versetto 40: come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Dobbiamo aspettare che il re ritorni con i suoi angeli affinché questo accada. A proposito, quello è precisamente quello che dice 2 Tessalonicesi 1 al versetto 7, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli dalla sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Ed essi saranno puniti di un'eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Quando è che avverrà tutto questo? Quando egli verrà per essere glorificato nei suoi santi. Verrà per essere glorificato nei suoi santi, e quando verrà in quel tempo con i suoi angeli santi, brucerà con fuoco inestinguibile tutti coloro che sono figli del maligno. Ora notate il versetto 40. Ci mostra qui che la zizzania viene e verrà raccolta e sarà bruciata. Questa è l'immagine. Il versetto 41 la spiega, no? E il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli e questi raccoglieranno dal suo regno. E lì il termine regno abbraccia il mondo intero e tutto il suo campo. Ed egli, per così dire, tira dentro la rete e le raccoglie tutti insieme come animali impuri ed animali puri nella stessa arca, capri nello stesso pascolo con le pecore, pesci cattivi nella stessa rete con i pesci buoni, pula sulla stessa aia con il grano, vasi ad uso ignobile nella stessa casa con vasi ad uso nobile. Li raduna tutti, e tutti gli scandali e tutti coloro che commettono l'iniquità o che praticano l'illegalità, stessa espressione in Matteo 7:23, coloro che commettono l'illegalità, li raduna tutti insieme, e tutti loro, versetto 42, li getta nella fornace ardente, e la loro reazione sarà pianto e stridor di denti. E così avverrà e verrà un giudizio inevitabile, quando il Signore manderà i suoi angeli e farà uscire dal suo regno tutti coloro che lo offendono. E tutto ciò che è peccaminoso, tutto ciò che è incredulo lo offende, tutti coloro che operano iniquità, semplicemente due modi per definire le persone peccatrici, e saranno tutti gettati nella fornace ardente. Ora, il fuoco è la morte più orribile che l'uomo possa sperimentare, ed il fuoco è l'immagine dell'inferno eterno. Parla del destino terribile, del destino eterno degli ingiusti, dei figli di Satana. Ed è usato più e più volte nella scrittura. Nella scrittura leggiamo di erbacce bruciate, di pula bruciata, di tralci sterili bruciati, perfino nell'Antico Testamento di alberi bruciati. E qui vediamo che la zizzania verrà bruciata. L'idea è che gli empi saranno consumati nel fuoco. La fornace ardente rappresenta la stessa realtà del lago di fuoco di Apocalisse 19, del fuoco inestinguibile di Marco 9, del fuoco eterno di Matteo 25. È il fuoco consumante dell'inferno ed è lo stesso fuoco di Malachia 4, lo stesso fuoco devastante del giudizio a cui Daniele allude in Daniele 12:2, è la punizione eterna nell'inferno. E la reazione del versetto 42 è così spaventosa: stridor di denti e grida laceranti. Questo è veramente quello che dice. Questa sarà la reazione: stridor di denti e grida laceranti. Le persone pensano che andranno all'inferno e che tutto andrà bene, che staranno lì con i loro amici e si divertiranno laggiù, ma questo versetto ci dice che l'inferno non è solamente un fuoco, ma vi dice anche quale sarà la vostra reazione: stridor di denti e grida laceranti. Un giudizio doloroso, eterno, inevitabile, inescapabile. Ed il Signore sta dicendo ai discepoli: ascoltate, per ora aspettate, per ora siate pazienti, per ora esercitate influenza, per ora coesistete, e mentre lasciate che il piano si sviluppi. Dalla fine, il giudizio cadrà. E dopo che sarà caduto, versetto 43, allora, segnatevi bene questa parola, ok? Allora, non adesso, ma allora, i giusti risplenderanno. Allora verrà la santa gloria, vedete? Allora verrà il regno tanto atteso. Allora verrà la giusta Shekinah, che illuminerà il volto di tutti i santi per tutti i secoli. Allora risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Allora, dunque egli dice, quella parte è futura. Però verrà tanto certamente quanto il giudizio. Infatti Daniele 12:3 dice che risplenderanno come lo splendore del firmamento delle stelle. Risplenderanno come la luminosità del cielo glorioso e del cielo meraviglioso di Dio. L'ultimo punto è l'applicazione. Versetto 43. Colui che ha orecchi per udire, oda. Questa è l'applicazione, no? Potresti dire, cosa significa? Semplicemente significa quello che sentivo dire dalla mia maestra quando ero piccolo a scuola: Johnny, faresti meglio a che cosa? Ad ascoltare. Faresti meglio ad ascoltare. Che cos'è che dovete ascoltare? Prima di tutto chiedetevi questo, no? Siete grano? Voglio dire, dovreste saperlo perlomeno per cominciare. Siete grano? Oppure siete zizzania? Siete figli del regno? Oppure siete figli del nemico? O se siete figli del nemico, allora ascoltate! Ascoltate, questo è il tempo della pazienza, questo è il tempo della grazia. Ma il giudizio è inevitabile, il giudizio è eterno ed è doloroso. Fareste bene a controllare e fareste bene ad ascoltare. O potreste dire, oh, io non sono una zizzania, sono grano, allora fareste bene ad ascoltare anche questo. Dovete coesistere in questo mondo e dovete influenzare il mondo per il bene, non essere influenzati da esso. Dovete essere usati da Dio per raggiungere quella zizzania che si trova vicino a voi affinché diventi grano. Quindi considerate questa come un'opportunità, non per condannare il mondo, non per colpire il mondo, non per giudicare il mondo, quello spetta a Dio, ma per amarli, condannando il loro peccato, però amando loro come peccatori. Questo è il piano, no? Lo state facendo? Siete piantati nel mondo per il bene, per Dio e per la salvezza? Ebbene, preghiamo. Con il capo chino per un momento, Se guardate la vostra vita e sapete di non conoscere il Signore Gesù Cristo, oppure vi state chiedendo se lo conoscete veramente, allora riflettete profondamente sul fatto che se non siete figli del regno, sottomessi totalmente e completamente alla signoria del re, siete figli del maligno e sarete raccolti e bruciati per sempre. Però non deve necessariamente andare così. Il Signore Gesù Cristo può trasformarvi proprio adesso e può rendervi figli del regno. Egli può compiere quella trasformazione. Egli ci ha chiamati fuori dal regno delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, Colossesi 1. Egli può compiere questa trasformazione e lo farà. Ed è per questo che sta aspettando voi. E se siete grano, allora la domanda è: state influenzando il mondo per il bene e per Dio? Il vostro atteggiamento è un atteggiamento d'amore piuttosto che di condanna? È così facile sedersi e condannare i peccatori? Parlar male di loro e scagliarsi contro di loro perché ne abbiamo motivo a causa del loro peccato, ma in qualche modo nel processo cominciamo anche a voler invocare su di loro la dannazione e forse abbiamo bisogno di chiedere a Dio di darci una grazia più grande verso di loro, la grazia che Gesù ebbe verso di Giuda.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.